Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
18:40, buonasera, ben ritrovati con Punto Biancorosso nell'edizione del giovedì. Un saluto cordiale vi giunge dal microfono di Paolo Papili, che vi invita fin da subito a scriverci al 334 35 20 488 sms whatsapp e mail diretta a @radiotua.it. Potete seguirci anche in radiovisione tra poco sulla nostra pagina Facebook, che è quella di Radio Tua Ancona. Ricordo ancora 334 35 20 488 sms whatsapp, la mail diretta a @radiotua.it. Buonasera Stefano, ciao, ben ritrovato, come va?
Buonasera a te Paolo. Giornata interlocutoria, dai, quella di oggi.
Beh, sì.
Meteorologicamente e con annessi.
Assolutamente, noi speriamo che prima o poi esca il sole, soprattutto esca il sole e torni veramente il sereno nei colori biancorossi. Verso i colori biancorossi sarebbe molto molto importante, fondamentale direi, perché abbiamo davvero bisogno ogni tanto di una bella notizia, e quindi noi cercheremo questa sera di analizzarle un po' tutte insieme a voi, chiamandovi a partecipare al nostro dibattito. Tanto sapete come fare, ma io vi ricordo il numero, che è 334 35 20 488 sms whatsapp. La prima reazione così a caldo, giusto per entrare subito nel vivo di alcuni concetti che volevo esprimere insieme a voi: ci voleva un campionato di prima categoria serviva un campionato di prima categoria, o comunque bisognava ripartire così dal basso per muovere tante attenzioni a livello istituzionale, dico, perché c'è parecchio fermento finalmente attorno all'Anconitana. È così da un po', dobbiamo dirlo, ma in questi ultimi giorni sono tantissimi i movimenti che abbiamo registrato sotto traccia. Cercheremo anche di approfondire alcune indiscrezioni che sono tutte appunto da verificare, da sviluppare. Però un po' di rabbia c'è, perché sarebbe bastato pochissimo in tempi non sospetti per cercare intanto di mantenere una categoria e di non sprofondare così in basso. Ma mettiamoci una pietra sopra, è andata così. Per quello che riguarda la Marcord, ci dedichiamo una volta alla settimana per analizzare tutti i campionati con gli ospiti, per raccontare momenti di gioia indescrivibili e per farci rivenire un fegato grosso così, quindi c'è una puntata a parte per quello. Tiriamo una riga, l'abbiamo fatto da un po', e allora concentriamoci sull'attualità, perché di cose da dire ce ne sono parecchie. Intanto il progetto del Dorico, contatteremo questa sera Stefano Rispoli del Corriere Adriatico, che ieri ha seguito un po' tutte le sfaccettature del caso, ma andremo a leggere anche un comunicato che è arrivato alla nostra redazione, o meglio, doveva pervenire alla nostra direzione, ma per un discorso di mail list non è stato possibile, ma in qualche maniera lo abbiamo recuperato, del candidato sindaco Stefano Tombolini. Ecco perché nell'introduzione dicevo, bisognava per forza sprofondare per far muovere tutte le attenzioni che in questo momento e che nelle ultime ore in particolare si stanno concentrando. Lo scopriremo tra poco, tra pochissimo, ne daremo lettura di questo comunicato che già sta facendo discutere, perché da qualche parte dovrebbe essere uscito nel frattempo, non so dove, però a giudicare dalle reazioni che ci state mandando al 334 35 20 488 qualcosa è emerso. Noi daremo lettura tra poco e naturalmente non apriremo un dibattito politico, e ci mancherebbe altro, però quando si parla di Ancona siamo molto attenti, quindi se descriviamo come si sta muovendo l'attuale amministrazione comunale con il sindaco Valeria Mancinelli in testa per affrontare il tema dorico e tutti i problemi che ruotano attorno alla navicella biancorossa, è normale che dobbiamo dare spazio anche a chi spera di essere candidato. E a tal proposito, sulla questione del dorico e non solo, ha voluto disquisire con un comunicato Stefano Tombolini. Di questo e di tanto altro su Radio Tua tra pochissimo. 334 35 20 488 sms whatsapp. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su extraprometeo.it. Extra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Sono le 18.47, gentili ascoltatori, ben ritrovati con Punto Biancorosso. La voce che ascoltate è quella di Paolo Papili, che vi invita a scrivere al 334 35 20 488 sms whatsapp. La mail è diretta a @radiotua.it e da pochi istanti siamo anche in radiovisione sulla nostra pagina Facebook, che è Radio Tua Ancona. Ebbene, ieri ci sono stati alcuni spunti all'interno della nostra trasmissione quotidiana, quella che vi tiene compagnia ormai da molto, molto tempo, tutti i giorni. È difficilissimo, ve lo assicuro, però non siamo qui per compiacerci, ma per offrirvi il tradizionale servizio di informazione e di approfondimento. Allora, ieri dicevo, giornata molto importante, perché si è tenuto al Comune di Ancona un incontro, un rendezvous, uno dei tanti che ci sono stati in questi periodi, tra l'amministrazione comunale, Valeria Mancinelli in testa, il presidente dell'Anconitana Stefano Marconi, il vice Robert Egidi, e si è parlato di Stadio Dorico, che è stato uno dei primi punti fermi della nuova gestione societaria. Vi ricorderete, se ne è parlato tanto in quel 25 agosto, quando un po' tutti appassionati, gli ultimi baluardi del tifo dorico, si erano ritrovati nella sala giunta, nella sala consigliare, credo, del comune di Ancona, quando il presidente Marconi aveva svelato il suo programma, aveva detto: mi date l'ok, vado avanti, io ho qualche dubbio, se voi siete d'accordo vado, e ci fu l'ok da parte dei presenti. Ma uno dei punti fermi del presidente era proprio lo Stadio Dorico, e da lì sono nate disquisizioni, analisi. Adesso siamo arrivati al punto che ci dovrebbe essere un famoso disegno, un disegno che va a, in qualche maniera, a svelare i programmi, i piani, con un ok che dovrebbe essere arrivato già in giornata da parte della sovrintendenza, perché sapete tutti che allo Stadio Dorico ci sono dei vincoli, si può fare dei lavori in determinate aree, ma poi in altre zone, in altre situazioni, ci voleva il parere della sovrintendenza, che dovrebbe appunto aver dato l'ok su determinate cose, che saranno annunciate, sviluppate in una conferenza stampa che si terrà sabato pomeriggio alle ore 15 nella sala stampa, nella pancia dello Stadio del Coro, nella sala stampa dello Stadio del Coro, intitolata al grande Sergio Roscani. In quella situazione sarà appunto svelato tutto, e saremo molto curiosi di capire in che cosa comprenderà il progetto, anche se qualcosa già è stato detto, ma soprattutto, ed è questa una cosa piuttosto chiara ormai da tempo, ma non per molti evidentemente, è che se all'inizio il sogno era quello di poter tornare allo Stadio Dorico per poter giocare le partite ufficiali a prescindere dalla categoria, come ai bei tempi, tanto per intenderci, poi piano piano si è capito che allo Stadio Dorico si può fare un certo tipo di lavoro, ma non potremo, lo dico con l'amaro in bocca, logicamente, vedere la squadra dell'Anconitana giocarci le partite ufficiali, che sia prima categoria, l'abbiamo per fortuna accantonata, che sia Serie B, speriamo di ritornarci presto, o un altro campionato, è impossibile. È stato deciso di mantenere lo stadio del Conero per le partite ufficiali, ma non è stato posto alcun vincolo per poter negare all'Anconitana di giocarci amichevoli, magari di far crescere il proprio vivaio lì disputando qualche partita, ma soprattutto, ed è una cosa che non c'è stata mai, e questo a mio parere, ma dovrebbero esserlo un po' per tutti, non c'era mai stato un centro sportivo per poter far svolgere allenamento alla squadra lì, la vera casa dell'Anconitana, con altre situazioni in parallelo ludiche. Quindi buona cosa, no? Io direi. E sta cosa e questa situazione sta andando avanti. Stamattina ci scrive, ha scritto tutti i mezzi di comunicazione, il candidato sindaco Stefano Tombolini. Cin cin ed auguri Anconitana per la tua storia, per i tuoi tifosi. Questo è stato, no, il titolo. Brindo all'Anconitana, si legge nella nota, ai suoi successi sportivi, ma una cosa va detta. È mai possibile che la sindaca renziana uscente voglia mettere elettoralmente il cappello anche sull'Anconitana, sulla sua promozione? Dopo l'ebbrezza del biliardino sembra aver scoperto quella per il pallone. Filtrando con la tifoseria organizzata, sposando senza remore il progetto per il recupero del glorioso Dorico, che prevede un notevole impegno economico da parte delle finanze pubbliche, per quanto riguarda la mia coalizione per il vecchio ed amato Dorico, siamo pronti a valutare con equilibrio il suo futuro prossimo, ma anche a ritenere che il Del Conero non può essere trasformato in una cattedrale nel deserto ed i suoi parcheggi in percorso da scuola guida, con uno spreco enorme di denaro pubblico. Si festeggi quindi la promozione dei biancorossi, ma si ragioni al di fuori di ogni logica elettoralistica. Noi non siamo per permettere tutto a tutti, noi siamo per ragionare e capire fin dove arriva il vero interesse pubblico e come questo si possa legittimamente legare l'interesse privato. Allora, analizzando questo primo contesto, cercando di elaborare il tutto in maniera molto serena, qui c'è già un errore di fondo. Perché il Del Conero non sarà mai trasformato in una cattedrale del deserto e i suoi parcheggi in percorso da scuola guida, perché l'Anconitana, come spiegato altre volte, ed è così da mesi, magari questo particolare è sfuggito al candidato sindaco Stefano Tombolini, l'Anconitana ha già spiegato, d'accordo con l'attuale amministrazione comunale, che il Del Conero non sarà mai abbandonato, perché al Dorico ci sarà un altro tipo di progetto da fare. Se purtroppo è stato trasformato in cattedrale del deserto lo stadio del Conero, soprattutto negli ultimi anni, è frutto di un disamore che c'è stato, di gestioni scellerate e anche del menefreghismo delle istituzioni. Se parliamo di cattedrale del deserto, bisognerebbe capire il perché il pubblico non ha risposto in alcune circostanze, e credo che magari tra queste assenze, che sono state numerose purtroppo, non sia stato sempre presente il candidato sindaco Stefano Tombolini che abbiamo avuto in diretta quest'estate, perché, ed è una cosa che ho ripetuto spesso e sapete bene come la penso, cari ascoltatori, l'Ancona per pochi purtroppo ormai è ancora una cosa seria, non è un trastullo del fine settimana. Perché se poi parliamo di elezioni, poi vale per tutti questa cosa, perché poi queste prime dichiarazioni che ho letto con interesse, senz'altro in questa mail che ci è arrivata su questo comunicato, va avanti. Ma ora vorrei tornare alla promozione raggiunta con largo anticipo, con pieno merito. Sabato l'Anconitana chiude al Del Conero la sua splendida stagione, il suo atto d'amore sportivo verso una città che ha visto ben altri palcoscenici, ma che negli anni ha sempre conservato intatto l'entusiasmo per la propria squadra, verso una storia sportiva che non può essere dimenticata. Purtroppo lo hanno fatti in tanti nel corso degli anni, questo lo aggiungo io. Del resto, l'Unione Sportiva Anconitana è nata nel marzo del 1905 in un magazzino dello storico Teatro delle Muse. Nel 1932 ci fu la fusione tra Anconitana e Emilio Bianchi, che diede vita all'Anconitana Bianchi. A fine Seconda Guerra Mondiale, vabbè, qui va avanti perché c'è tutta la storia, ci sono tutti i passaggi che noi conosciamo molto bene, però io vorrei ancora permettermi di specificare che l'Ancona sabato alle ore 16 con i portuali, si giocherà 16:30 con i portuali, chiedo venia, avrà poco da festeggiare, perché se ricordiamo tutti questi passaggi, al di là delle fusioni del 32 con l'Emilio Bianchi, della Conitana che ha vinto nell'82, credo che non ci sia la promozione in Serie B nell'88, comunque c'è quella del 92 a Bologna, del 7 giugno del 2003, credo che Ancona meriti qualcosina in più, e quindi non è che ci sarà lo sbandieratore di turno che porterà il vessillo per fare il giro del campo. Sarà un momento di aggregazione sabato, di ritrovarsi tutti insieme, di riabbracciare magari chi la storia l'ha scritta per davvero nel corso degli anni. Qualche giocatore che magari ha perso i capelli, ha perso lo smalto in campo perché è arrivata a una certa età. Però non porteremo in trionfo Salvatore Mastronunzio, per quanto sia stato bravo in questo campionato. Non prenderemo in braccio Cesaroni, Brasili e tanti altri fantastici giocatori. È un modo di cercare di far esplodere l'amore che proviamo, non tutti, per i colori biancorossi in questa città. E io mi auguro che Tombolini proprio partecipi, visto che ricordiamo queste tappe molto importanti, no, della storia dell'Anconetana. E poi dopo va avanti ancora. In tutti questi anni difficili, il vero cuore dell'Ancona sono stati e sono gli amici del tifo organizzato, gli ultras, verissimo. E non solo, anche la costola che c'è si è fatta sempre sentire, ha cercato di essere vicino come la tifoseria moderata. Ovvero chi ha dedicato e dedica tempo e denaro per sostenere chi scende in campo, qualunque sia lo stadio e qualunque sia la categoria, non una frangia ruvida e velleitaria, ma un gruppo di uomini e donne che vive lo sport in piena armonia e si dedica al sociale senza riserve. Basterebbe pensare all'attenzione e all'impegno riservati alle popolazioni colpite dal sisma o agli amici di Senigallia in occasione dell'alluvione, è verissimo. Oggi festeggiamo l'Anconitana e tutti gli uomini della Rosa che per amore della nostra squadra e della nostra città hanno rinunciato a palcoscenici ben più prestigiosi. Oggi ringraziamo il presidente Marconi e la dirigenza biancorossa, ma oggi ringraziamo anche gli entusiasti e i supporter biancorossi, gli ultras, chi da sempre gioisce e soffre sugli spalti. Ecco, per ricordare gli amici sportivi scomparsi, coloro che si sono accomiati troppo presto dalla vita ma che hanno amato profondamente l'Ancona, la mia coalizione riprenderà l'idea di dedicare alla loro memoria l'area verde già individuata a Colle Marino, che incredibilmente e a mio avviso inopinatamente il sindaco Valerio Mancinelli scartò a prescindere, o meglio ancora di dedicare loro la tribuna o una curva o una gradinata, che tra l'altro è già intitolata a un povero amico che non c'è più ed è Maurizio Neri. Sarebbe davvero il modo migliore per conservarne la memoria, dove le loro bandiere, i loro vessilli non verranno mai ammainati. Questo è il comunicato che ci ha inviato questa mattina l'ufficio stampa del candidato sindaco Stefano Tombolini, che era stato uno dei tanti che avevamo ospitato nell'infocata estate prima dell'avvento di Marconi. Questo è quanto, fateci sapere che cosa ne pensate. 18:58, 334 35 20 488 SMS e WhatsApp. Io già mi sono espresso, penso di averlo fatto in maniera abbastanza diligente, nonostante qualche occhiataccia che mi sia arrivata dal nostro Stefano Fera, che mi ha visto un po' più infervorato questa sera. Però ripeto, quanto si parla di Ancona è una cosa seria, non è il trastullino del fine settimana o perché tra poco dobbiamo fare bella figura, allora iniziamo ad interessarci all'improvviso. Ok, e questo vale per tutti, vale assolutamente per tutti, per quello che riguarda e per quello che mi riguarda e per quello che è il mio pensiero. Andiamo avanti. Sulla partita di sabato io sinceramente mi sarei aspettato un ingresso diverso, e mi riferisco al costo del biglietto, mi riferisco magari a un ingresso ad un euro, sarebbe stato da provarci perlomeno, indipendentemente dal tipo di presenze allo stadio del Cona. Per quello che riguarda gli ospiti che saranno presenti alla festa, da sempre Forza Ancona, grazie Mattia, ci chiedete che ospiti ci saranno. Qualcuno l'ha svelato l'altro giorno, Daniele Tittarelli, in base a quelle che erano le informazioni che gli erano arrivate a lui, speriamo di capire nelle prossime ore chi effettivamente parteciperà alla festa, questa bella iniziativa di richiamare i giocatori, i presidenti, i dirigenti più rappresentativi. Non credo che parteciperà Sergio Schiavoni, non credo che ci sarà Andrea Marinelli, ma comunque dobbiamo sottolineare l'eleganza della società che ha deciso e ha fatto bene, a mio parere, di invitare tutti. Su Sergio Schiavoni, visto che ce lo state chiedendo con dei messaggi, io che vi devo dire per questa nuova alleanza con il Camerano? Credo che sia, ognuno fa quello che vuole, Schiavoni avrà fatto quello che vuole, che ritiene anche in questo contesto. Sinceramente, il suo atteggiamento è l'esatta fotografia della città. Io penso che sia così. Andiamo avanti sempre con le invidie, con i dispettucci, con le cose, non lo so. A me ancora devo vedere allo stadio un presidente che ha guidato l'Ancona facendo anche bene, perché Sergio Schiavoni ha fatto benissimo con l'Anconitana, ricordiamocelo, quel periodo, tempi rispettati per la risalita, e poi dopo anche quest'anno per esempio è sparito, e poi dopo abbiamo saputo di questo contatto con il Camerano. Vabbè, Petocchi era logico non chiamarlo, no? Era normale. Vabbè, leggiamo un po' di messaggi, dai, che nel frattempo vi ho annoiato, che nel frattempo ci avete inviato. Il Del Conero è stato concepito che con la costruzione di un anello superiore si possono raddoppiare i posti. Il Dorico si può costruire per 5.000 posti con possibilità di fare anello per arrivare a 10.000. L'avevo scritta ieri ma è inviata per sbaglio ad altra persona. Se è inerente al programma di oggi, leggete il messaggio, altrimenti non importa. Piero, noi leggiamo ogni tuo messaggio, va benissimo. Immagino chi ha letto il messaggio ieri che cosa abbia potuto pensare. Succede, finché sono questi i messaggi non c'è niente di compromettente. Ma per la festa di domenica non si può mettere il bandierone copricurva in quella curva desolatamente vuota? Anche questa è un'idea, non so che cosa hanno pensato i ragazzi della curva nord, che saggiamente in questa stagione hanno deciso di spostarsi nella parte bassa della tribuna a sinistra, quella più vicina alla curva nord. Bravo Paolo, scrive Franco. Ciao Franco, un abbraccio. Andiamo avanti ancora con i messaggi. Beh, qui c'è la faccetta che piange, va bene, si è disperato. Leggiamo questo messaggio qui, lo possiamo leggere. Siamo nel clima ancora limite, oggi forse l'ultimo giorno per la par condicio, non lo so. Siamo
estremamente in par condicio.
Però qui non mi sembra che ci sia, se vuoi proviamo ad edulcorarlo un po', lo leggo adesso per la prima volta. Tomborini, prendo spunto da un suo intervento fatto in un consiglio comunale, da alcune interviste sui media locali, allora arriva il punto, lei dichiara di non conoscere bene il calcio, dichiara che la riqualificazione del Dorico è uno spot elettorale per i tifosi e poi precisa che non sa neanche se ci sono più i tifosi dell'Ancona. Ok, messaggio che si è capito, ok. Poi, ma questi politici, questo di Luchino, ciao da Luchino, io caro Paolo spero che rivada, va bene, non lo leggiamo, non per fare, ma è l'unica che si è interessata, sì, nell'ultimo periodo però in particolare. Se dovesse andare su Tombolini, Rubini o Domenici sarà uguale, avete intenzione di chiamarli, tanto al telefono sotto campagna elettorale sono tutti disponibili, tutti pronti. Ciao Paolo, vero tifoso, siete sicuri che Schiavoni è fuori per lavoro? Oggi pomeriggio era zona viale, va bene, ha rifiutato comunque l'invito, poi una persona è libero di scegliere. Ma questi politici invece di fare commenti contro altri candidati o arruffianarsi con i tifosi non possono dire chiaramente cosa faranno per l'Anconitana? Simone da Dublino, ciao Simone, piacere rileggerti. Poi da questa parte mi sembra che abbiamo smaltito un po' tutti gli sms, però prima di andare in lettura con altri commenti che sono arrivati sull'sms tradizionale, volevo sapere qual era il tuo pensiero, Stefano.
Anche però, a parte tutto quello che già ho detto ieri a proposito della festa,
prendiamo spunto da questo comunicato, dai.
Dopo sentiremo tra altre cose un esponente proprio tirato in ballo degli ultras, ma del tifo organizzato, perché posso dire adesso a distanza, un po' con tempi tranquilli, per fortuna che ogni tanto c'è Malgrado tutto, da una parte la curva, dall'altra parte qualche pazzo, io lo considero pazzo come me, che fa e continua imperterrito a darsi da fare, come appunto Eros Giardini, che sentiremo fra un po', per le iniziative, cioè per dare un po' di vita, perché sì, è vero che siamo partiti in ritardo, è vero tutto, ma come ho detto ieri, qualcosa secondo me non ha funzionato, perché il distacco tra i tifosi di questa squadra è troppo ampio. Tu, come dicevi appunto, la festa di sabato, per la festa di sabato ci si aspettava qualcosa di più. Effettivamente ci si aspettava magari non arrivare a giovedì per iniziare a capire che cosa succederà sabato. C'è stato tutto il tempo, appunto, perché la vittoria del campionato è stata conquistata con largo anticipo, per poter organizzare un qualcosa di che valga la pena, insomma, un'iniziativa interessante per la città, per salutare questa stagione, per dare soprattutto appuntamento alla prossima, perché ormai bisogna pensare alla prossima, anche se non sappiamo se sarà il campionato di promozione o sarà il campionato di eccellenza, ma in ogni caso c'è da pensare alla prossima, c'è da coccolarsi quelli che sono i veri artefici di tutto questo ambarabdan che continuiamo a fare tutti i giorni, ovvero i tifosi. E ci si aspettava magari qualche iniziativa proprio per tifosi, pro abbonati soprattutto, magari venire incontro agli abbonati in segno di riconoscenza, inventandosi un qualcosa. Il tempo c'era per organizzare, però è sembrato un po' di distacco, dai, diciamo così.
Io ho sentito attentamente ieri le parole espresse da te e Daniele Tittarelli. Allora, sul fatto che in occasione dell'evento di sabato si poteva fare meglio, si poteva organizzare prima, sono d'accordo con te.
Soprattutto non si fanno gli inviti tramite Facebook.
Ok, anche questa è una cosa che condivido.
È assurdo che anche noi abbiamo detto interverrà Tizio, sarà presente Caio, ma poi scopri che Tizio e Caio non sono stati contattati. Si dovrebbero leggere l'invito informale pubblicato su Facebook. Cioè, questa è una cosa che non ha fatto nessuna precedente proprietà. Con tutto che noi abbiamo criticato spesso e volentieri, ma nessuna precedente proprietà ha delegato ai social l'invito per essere presenti a un'iniziativa del genere.
Io su questo sono d'accordo con te. Per riprendere per un attimo, anche se poi alla fine finiremo per parlare soltanto di questo, volevo aggiungere, cercando di essere il più breve possibile, quando si diceva i tifosi, come mai. I tifosi sono stanchi, Stefano. I tifosi non ne possono più. E per assurdo, ti dico questo, perché l'anconetano è tutto strano e agisce nel modo più contrario anche quando vuoi cercare di fargli del bene. Chi viene e sente che continuiamo a dire che si poteva, il pubblico doveva partecipare, si sente offeso, lo mandi completamente fuori di testa. Qui, per cercare di portare gente allo stadio, la società, intanto, come l'iniziativa di sabato, aveva il compito di usare un tantino di più, secondo il mio modesto avviso. Ed inoltre, per ricoinvolgere tutti, o quasi, serviranno soltanto le vittorie e anni di continuità. Anni di certezze, quelle che ci sono state per un periodo e che poi sono svanite, perché, e qui ritorniamo indietro di qualche anno, non come nelle trasmissioni del mercoledì correva l'anno, che siamo andati a prendere anni 40, 50, 60, 70, se ben ricordi, quando sosteniamo l'Ancona era al comando, comunque aveva una grossa fetta di responsabilità, le iniziative del bar sono state tutte difficoltose a livello di partecipazione, e anche lì la tifoseria allo stadio, pur sapendo che la gestione c'erano proprio i tifosi, hanno sempre fatto tantissima fatica a sposarne le iniziative. Quindi significa che qualcosa, indipendentemente dalla categoria, nel cuore dei tifosi, nella testa dei tifosi, si è rotto. E quindi, se quest'anno ci sono stati pochi spettatori presenti al campo, non è colpa di questa società, che comunque aveva il compito, come nel caso dell'occasione di sabato, di stimolarli un po' di più. Questo è fuori discussione. Poi possiamo dire che è così un po' ovunque, possiamo dire che lo spettacolo in prima categoria è quella che è, e che vorrei abbracciare uno per uno tutti quelli che hanno preso parte alla partita di Belvedere Ostrense. Uno per uno. Ce ne ricorderemo, spero, magari di fronte ad una bella birra tra qualche anno. Ti ricordi a Belvedere Ostrense? Sì, abbiamo vinto, ma ti ricordi come eravamo, qual era il nostro umore? Perché ci siamo già passati, solamente che nel 2010 sfumata la B è da lì che comincia tutto, perché è una squadra che si salva sul campo con i contributi di una cessione, con degli introiti televisivi. Non c'è nessuno che salva la squadra, ma la si lascia a Marinelli nel campionato di eccellenza, che fa un bel lavoro di risalita. In quel momento la gente partecipa, si sente delusa, ferita, c'è la reazione orgogliosa che soltanto un popolo come quello anconetano riesce a mettere in campo, quantomeno te l'aspetti. Poi succede che perdi campionati, la Miternina vince a casa tua, un po' di distacco, qualche campionato che non si vince, si fa fatica, e quando sembra finalmente che le cose riprendano a funzionare, arriva l'ennesima mazzata. Anche il tifoso più attaccato, più accannito, si stufa. Quindi bisogna portare pazienza se in questo momento non siamo numerosi, se non saremo numerosi nel prossimo campionato, perché i tornei vincenti si costruiscono gradino dopo gradino. La società credo si sia concentrata moltissimo in tante altre questioni e magari ha trascurato proprio questo aspetto. Io credo e sono sicuro che saranno fatti i salti mortali per cercare di riportare gente allo stadio, però bisognerebbe rischiare un po' di più quando si studiano delle iniziative mirate. E anch'io come te sono contrario agli inviti sui social. Non è possibile.
No, anche perché sei la prima squadra della città e quindi ci si aspetta, anche se siamo in un campionato ultra dilettantistico, ci si aspetta almeno un rapporto umano, chiamiamolo così, tra società, tifosi e chi li ha rappresentati. In questo caso stiamo parlando dei vari capitani, dei allenatori, eccetera, che non è detto che interagiscano al giorno d'oggi con i social, perché ce n'è qualcuno che sicuramente non è presente nei social o come minimo non va a visitare il social ufficiale della società. No, insomma, non si fa se li vuoi avere in casa, cioè se li vuoi avere.
Bene, l'iniziativa invece con le squadre delle giovanili, ci sarà un prepartita movimentato sia per la conferenza stampa della Mancinelli, per i dettagli sul Dorico, e allora 15 le scuole calcio dell'Anconitana che da poco hanno deciso di collaborare. Parliamo dell'Anconitana Giovane Offagna, parliamo dell'Anconitana Ponterosso, quindi cose sicuramente molto, molto importanti che hanno evidenziato il grande impegno e il grande lavoro della proprietà e di tutto l'entourage. Quindi è giusto collaborare, è giusto andare avanti ed è soprattutto è giusto incoraggiare i dirigenti ad andare avanti, a mettercela tutta. Quindi le nostre critiche che abbiamo mosso questa sera sono assolutamente costruttive, ok? E poi riprendo un messaggio di un nostro radioascoltatore che magari avevate letto ieri sera, non lo so. Se pensate che il massimo per il perché vedo 20:02, per questo dico, se pensate che il massimo per il nostro futuro potrà essere la Serie C, allora potrebbe bastare anche lo stadio del Ponte Rosso. Se invece si vorrà intraprendere un cammino simile a quello di realtà come Chievo, Udinese, SPAL, allora penso sia meglio pensare ad una cittadella sportiva nelle aree attorno del Conero con un annesso restyling dello stesso. Saluti da Gigio. Gigio, con me sfondi una porta aperta, nel senso che non si può considerare l'eventuale Lega Pro, che adesso è distante anni luce, quindi sarebbe già soltanto bello poter pensare che l'Anconitana sia di nuovo lì, un punto di arrivo. Quello è soltanto un punto di partenza, deve essere assolutamente un punto di partenza. Soltanto visto che io i proclami del passato me li ricordo, di un passato abbastanza recente, fate pulizia nella società perché se c'è tizio non collaboro, i libri in tribunale, fate questo perché allora poi subentro io, fate quest'altro perché poi ci raggruppiamo, come se dietro ci fosse Paperonde e Paperoni, no? Così era. Poi abbiamo visto com'è andata, che siccome c'è un progetto che ha un solo uomo al comando in questo istante, che ha parlato chiarissimo per peraltro quanto si è presentata ad agosto, facciamo i dispettucci, magari accordandoci con le società limitrofe o altri movimenti di questo genere, che a me personalmente, ad Anconetano, vero, hanno lasciato tanto tanto male. Perché erano tutte scuse. Tutte scuse. Queste erano. Queste erano, e siamo dovuti ripartire dal campionato di prima categoria. Purtroppo. Purtroppo. Abbiamo per fortuna invece lasciato. Però adesso bisogna fare il possibile per andare avanti e magari accelerare un tantino, superando un gradino. Poi come avvenga questo, non importa, io dico. Magari non tutti sarete d'accordo su questo aspetto, però se ci deve essere un'eventuale fusione, io ci metto la firma, perché poi chi è contrario allo stadio deve venire, perché non possiamo dire ah no, è meglio fare la cavalcata in solitaria, d'accordo, io rispetto il vostro pensiero, cari amici ascoltatori, però poi allo stadio bisogna essere in tanti, non mandiamo avanti sempre gli altri, o perlomeno non li lasciamo soli fino all'ultimo istante. Ok, sabato tutti al Del Conero, Radio Tua, la vera voce dell'Anconitana, con tante bandierine che sventolano, e ci fa sapere, e ci fa molto piacere, molto piacere. Poi andiamo avanti con i messaggi. A parte le cose che si potevano fare meglio, quest'anno però per la prima volta non me la sento di criticare la poca partecipazione della piazza. Non possiamo non considerare che si tratta di sport e che siamo in prima categoria. Non c'è un minimo di appeal, niente, e non è calcio. Bisogna accettarlo e aspettare la gente più avanti con pazienza, in una situazione più vivibile. Poi se parliamo di senso di appartenenza alla città è un altro discorso, ma basterebbe la festa del mare per intenderci. Puoi inventarti di tutto, ma non puoi chiedere entusiasmo a questi livelli umilianti. È tutto vero, soltanto che mi permetto di dissentire in un passaggio. In Lega Pro non c'erano 5.000 persone a partita, e l'Anconitana, quant'era in Lega Pro, soprattutto i primi due anni, ci ha fatto divertire. A un certo punto siamo stati anche a buon punto in classifica, però lì abbiamo dato colpa all'orario. Abbiamo dato colpa a Sportube, che sicuramente non aiutava. Invece la verità è ancora più profonda, che i tifosi dell'Ancona in questo momento sono rimasti pochi perché si sono stancati, e quindi non si può cercare di andare a prendere la gente a casa, buttarla fuori dal domicilio, farla saltare il divano, la poltrona e portarla in macchina allo stadio del Conero. Questi magari che venivano ritorneranno quando ci saranno più certezze, quando, perché no, anche la categoria sarà diversa.
Dici?
Magari, io spero questo, però è normale riconoscere che si è rotto qualcosa, ma non quest'anno solo perché abbiamo giocato con il Borgo Minonna. Io mi ricordo anche belle partite con la Reggiana, per esempio, dove l'Ancona vinceva e convinceva, per esempio, ma allo stadio non c'erano 7.000 persone.
No, ma ieri Paolo abbiamo fatto anche un confronto proprio con le altre realtà, partendo da quello con Ferdinando, poi nel momento che avevamo Ferdinando, partendo dall'ambito regionale per arrivare al nazionale. Il numero degli spettatori è in stato in picchiata, quindi sicuramente quelli che erano i parametri che avevamo una volta ci li dobbiamo scordare, perché vale per noi ma vale per tutta Italia.
Assolutamente, quindi l'unico appiglio, Stefano, è che essendo tu capoluogo di regione puoi muovere qualche numero in più, però se non lo fai è perché purtroppo c'è stato tutto quello che è accaduto, c'è stata una guerra fraticida terribile fino a pochi mesi fa. Non abbiamo dato colpa all'avventuriero, abbiamo dato colpa a un vicino del nostro seggiolino. È accaduta una cosa bruttissima. Queste cose l'Anconetano, che purtroppo ha tanti difetti ma è molto sensibile a questo, non lo convinci, non lo riporti allo stadio perché batti 4-0 con tutto il rispetto il Montemarciano o il Borgo Minonna. Lo riporti con pazienza, con una serie di risultati, con una società seria. Vediamo se accadrà questo, perché gli ultimi anni, anche quando le cose andavano un tantino meglio, a parte i 6.000 di Ancona Recanatese e i 5.000 o giù di lì con l'Ascoli, ma quella era una partita particolare, non abbiamo visto quello stadio del Conero ruggire, non abbiamo visto tutta quell'adrenalina in altre partite con avversari di rango, perché c'era Sportube, prima non c'era il Cavaliere Armato, erano tutte scuse. O meglio, erano aspetti importanti per chi continua ad esserci anche adesso.
Assolutamente, ma abbiamo fatto il confronto con la Juventus, che in casa fa una media di 37.000 spettatori.
Sì, hanno dovuto fare lo stadio più piccolo per riempirlo e oltretutto parliamo...
Quindi... Stiamo parlando di un qualcosa, no?
Di centinaia di pullman che si spostano quando gioca la Juventus per raggiungere Torino da tutta la penisola, perché
quindi
poi a Torino
magari
sono pochissimi.
Stassimo una media sui 5.000, io ci metterei la firma, sarebbe una garanzia per la società di un futuro roseo e rigoglioso. E ieri dicevo, più che altro sarà da iniziare a ragionare e a pensare a uno stadio più accogliente, cioè più comfort per coloro che fanno questa fatica di seguire la propria squadra del cuore a casa, e quindi realizzare qualcosa di decente per chi va allo stadio, perché quella è il vero futuro, è lì, cioè chi va allo stadio deve star comodo. Deve essere coccolato proprio perché va allo stadio, fa questa fatica. L'altro sta in poltrona, che fatica fa? O dandoci la zappa sui piedi da noi, o ascolta la radio, ma facendo qualcos'altro, non è lì. Non è lì a prendere freddo, non è lì magari a prendere l'acqua se piove, quindi magari risolvere anche questo problema. In ogni caso non è lì presente allo stadio a trasmettere quel calore che chi scende in campo deve sentire, perché la forza che ha avuto sempre l'Ancona, e tutti non mi pare che lo ricordino, qualsiasi vecchio giocatore è transitato qui, la forza che aveva il Dorico nel vecchio tempo, ma in ogni caso la forza che arrivava a chi scendeva in campo era la tifoseria, era proprio la pressione, ma quella positiva, non quella negativa che qualche anno fa qualcuno ha detto che si giocava male per colpa della pressione che avevano i giocatori, ma la pressione dell'amore di chi sta e tifa la maglia. Quella è una cosa che deve ritornare, adesso è affievolita, si contano sulle punte delle dita le persone che hanno continuato imperterrite essere presenti, a cui va sempre il nostro ringraziamento, perché sono loro che hanno colorato gli spalti, però quella è la parte che dobbiamo rifar crescere, dobbiamo riavvicinare, dobbiamo coccolare, io uso sempre questo termine, ma secondo me è essenziale far entrare nel cervello di chi ha questo potere di scendere anche a compromessi pur positivi, pur di avere questo tifo presente. E quindi le iniziative, andiamo in pubblicità, poi chiamiamo Eros, le iniziative che facevano una volta i club organizzati, che faceva la stessa cosa, bisogna ritornare a dare spazio ai supporter per far crescere l'amore. Dalla sua parte la società sta facendo questa iniziativa con le scuole calcio, ben venga, ma poi non devono, questi ragazzi non devono rimanere fuori a 15 km dallo stadio, a 30 km dallo stadio e essere il futuro a quella distanza, bisogna che poi in qualche maniera, se non tutti, almeno una parte, possano essere veicolati allo stadio, perché l'amore deve essere anche quello, essere presenti allo stadio. Dai, ritorniamo su una vecchia querelle, no?
Assolutamente.
Dorico.
Allora, ma cosa vuoi di più, Stefano?
Cosa vuoi di più?
La festa di sabato è l'ennesima conferma che la nuova Anconitana è sola con i suoi tifosi, adesso per fortuna con l'amministrazione comunale. Il resto, come i vari schiavoni eccetera, vivono di ripicche, invidie e dispetti, lasciamoli cuocere nel loro odio e sosteniamo Marconi. E l'invito tramite i social in questo momento è il male minore. Va bene, il pensiero di Dorico, noi ci fermiamo 19:21, andiamo in pubblicità, poi partiamo con altri ospiti.
Biancorosso. A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Sono 19.24, Punto Biancorosso, puntata del giovedì. Di nuovo buonasera da parte di Paolo Papili, Stefano Fera. Tanti messaggi che ci avete inoltrato al 334 35 20 488, sms e whatsapp. Abbiamo parlato di molte cose, di iniziative, di tifosi, ma chiamiamo in causa direttamente...
Leggi questo, guarda, leggi questo, secondo me, leggiamo questo messaggio e poi chiamiamo in causa il nostro amico al telefono.
D'accordo, allora, vediamo cosa ci scrive il nostro amico. Io le ho viste tutte, ma non capisco la festa. Che cosa vuol dire far venire per una partita della gente che ha girato le spalle alla maglia? Vedrete che quando il livello si alzerà il contorname tornerà. Buonasera Eros Giardini, presidente dei Cuba. Ciao Eros.
Ciao Paolo, buonasera a tutti. Buonasera.
E quindi tutto l'opposto, nel senso Eros è uno di quelli che non ha mai girato le spalle all'Ancona o Anconitana o come diavolo vogliamo chiamarla, cioè la nostra squadra del cuore.
Ma vive il problema quotidianamente, soffre come noi, no Eros?
Assolutamente sì, io devo dire che forse il messaggio è un po' troppo forte, però riesco anche a capire lo scoramento, la disillusione di tanti anconetani, perché insomma io le ho viste tutte, dai fasti della Serie A alla prima categoria. Io capisco che il cuore alle volte fa spazio al cervello e c'è gente che dice, come questo signore o ragazzo che ha scritto queste frasi, ma non c'è niente da festeggiare. E invece a mio avviso c'è molto da festeggiare. C'è da festeggiare una rinascita, c'è da festeggiare la voglia di ricominciare a credere nei colori biancorossi, c'è da festeggiare un blasone, una città. Io non riesco a capire come si possa buttare via 113 anni di storia perché quattro delinquenti ci hanno rovinato la reputazione. È assurdo, facciamo il gioco di quelli che ci hanno rovinato facendo così.
Come Cuba cosa stai pensando di organizzare per sabato?
Ma come Cuba stiamo pensando di organizzare quello che ormai organizziamo da 25 anni, vale a dire in maniera molto ridotta, e quindi anche noi comprendiamo che non c'è da fare trionfalismi, ma comunque c'è da festeggiare qualcosa. Festeggeremo la 23esima edizione del Core d'Ancona, della Coppa Cuba, e l'ottava edizione del Fair Play dedicato a Maurizio Neri, che era un nostro carissimo amico scomparso ormai 8 anni fa prematuramente.
E ci manca sempre tanto.
Tantissimo.
Bene, allora, per l'attualità invece, io ho aperto la trasmissione questa sera, Eros, dicendo che se ci fosse stata tutta questa attenzione delle istituzioni, della classe politica, come in questo periodo, probabilmente non saremmo finiti nel baratro, no?
Sì, questa è una... è una situazione un po' paradossale, insomma, là dove eravamo in momenti in cui calcisticamente parlando si poteva veramente parlare di gota per una squadra di provincia, e beh, insomma, i rapporti fra le autorità comunali e chi conduceva le squadre di calcio, io me ne ricordo tantissimi di episodi, non sono stati mai edificanti, non sono stati mai sciolti come in questo momento, questa unione di intenti, questa sinergia. Vabbè, io l'unica cosa che posso dire con il mio ottimismo inguaribile è che gettiamo un colpo di spugna su quello che è stato, speriamo che il futuro sia veramente, ripeto per la terza volta, sia veramente in relazione a quello che stanno dicendo in questi giorni sia da una parte che dall'altra.
Ero, sei conosciuto tanti presidenti, sei sempre stato vicino all'Ancona, quindi... ormai basta uno sguardo, no, per capire con chi ti confronti.
Sì, hai ragione, basta uno sguardo, anche se delle volte devo dire onestamente che lo sguardo non è bastato, perché qualche volta, come umanamente tutti noi facciamo, ho sbagliato, ma ho sbagliato nel giudizio, sia nel bene che nel male.
È legittimo.
Ecco. Però complessivamente, insomma, tanto per citarne uno che è sempre sulla bocca di tutti perché ormai è diventato uno stereotipo, il buon Edoardo Longarini, quando arrivò ad Ancona disse una frase che secondo me è storica, bellissima, dirò una parolaccia perché la disse lui disse: io di calcio non capisco un cazzo, però vi metto a disposizione questi. Ed entrarono Toni Squillace, Gasparini, Florini, cioè secondo me poi in effetti nel calcio non bisogna poi essere così profondamente conoscitori per coloro che reggono le sorti, devono essere grandi imprenditori, devono essere personaggi che sanno come gestire il calcio.
Come un po' il pensiero di Allegri, no? Anche se lui dice che a livello tecnico bisogna essere i più semplici possibili per gestire una società, in fondo non è che ci si debba inventare chissà che cosa, no? Basta scegliere le persone giuste.
È tutto lì e poi ovviamente bisogna avere una profonda conoscenza delle leggi, delle regole che governano il calcio, e ovviamente bisogna avere trasparenza, onestà, perché malgrado tutto questi due elementi, questi due aggettivi poi alla fine pagano.
Stefano Marconi, chi ti ricorda tra i presidenti che hai visto e che hai avuto modo di affiancare come tifoso, come club?
Ma guarda, io dico che mi ricorda per certi versi Natale Maiani, per certi versi Andrea Marinelli, e mi spiego, entrambi anconetanissimi, entrambi appassionatissimi, però con tanta voglia di fare e pochi fronzoli, quello che devo fare istintivamente faccio, e se ci pensi bene il buon Natale, il buon Andrea così erano. Dalla sua, Stefano Marconi è che in più ha questa eleganza, questa maniera propria e forbita nel parlare che in questo mondo poi non guasta.
L'Anconitana ha trovato la persona giusta per tornare a sognare, per tornare a credere nello sport, per tornare a gioire per i colori biancorossi? È tanto,
Paolo,
che non esultiamo.
Paolo, lo speriamo tutti e tu lo sai perfettamente. Io non ho la bacchetta magica come nessuno di noi, so solo che i primi passi sono buoni, sono di un personaggio che ha voglia di fare, che ha le idee chiare. Purtroppo, fortunatamente, dovremo aspettare tempi, e fra l'altro non nemmeno brevissimi, per renderci conto se questo giocattolo che sta nascendo, che si sta formando, viene amato, viene confortato, viene dotato di tutto quello che possa farlo diventare un giorno non più un giocattolo ma un uomo.
Se ne parla tanto, se ci fosse una fusione per abbreviare questi tempi, come la prenderesti?
Ma guarda, io l'ho già ripetuto diverse volte qual è la mia opinione. Io ho un fattore K che rovina tutti i pensieri, che so vecchio, e quindi, quindi vorrei con tutto il cuore che, voglio dire, io unirei con qualsiasi squadra d'Italia, a parte due o tre che sono ovviamente out, e domani mattina vorrei giocare in Serie A, chiaramente. Io rivorrei vedere del coro pieno, rivorrei vedere aperta la curva, rivorrei vedere aperta la gradinata, vorrei vedere le bandiere, il bianco rosso, il tifo, il casino. È il sogno sogno di tutti, penso.
Ti scrive Luca: capisco il discorso di Eros, che saluto, ma io faccio un'altra considerazione invece. In me prevale la frustrazione verso una città che sa esaltarsi solo dopo i crolli disastrosi. Allora si fa il petto grosso e si urla al senso di appartenenza e all'elevato quoziente di doricità al suono di oltre ogni categoria. Si sale con speranze e si crolla. Io stavolta, per una questione di dignità personale, assumo un profilo basso e silenzioso, non di contestazione, ma non riesco ad accettare l'immagine a città che festeggia solo quando riparte dal fondo. Non ce la faccio.
Io ne ho parlato con Luca. Ciao Luca, abbiamo chattato su questa problematica. Io quello che dicevo all'inizio, io capisco perfettamente. Luca è un uomo molto intelligente. Luca è una persona che è stato allo stadio per lunghissimi anni. Quindi quello che dice non lo dice certamente in tono polemico, ma lo dice per, probabilmente paradossalmente anche lui, per cercare di dare una sferzata, un qualcosa che modifichi in maniera strutturale, radicale, la situazione del calcio in Ancona. Io ieri parlavo con un mio amico di Bari e mi ha detto una cosa molto giusta: la squadra di calcio di una città è il suo bigliettino da visita. Purtroppo noi ancora dobbiamo andare in tipografia, questo è il problema grosso del momento dell'Ancona Calcio.
C'è un altro messaggio che te lo manda Gianni Red Bull. Eros, sei ancora arrabbiato che l'anno scorso vi hanno sfrattato dalla gradinata? In fondo a stare in tribuna è meglio perché è coperta, la partita si vede bene uguale, quindi alla fine ci hai guadagnato.
No, io sono ancora incazzatissimo, perché io sto anche con 1,5 metri di neve, ma quella era la collocazione, era lo spazio vitale di una struttura che esiste ormai da 40 anni e che è stata completamente distrutta, ammazzata, ma secondo me ha ragione veduta per fare un dispetto da persone che hanno completamente rovinato le sorti di questa società. No, io ritornerei in gradinata anche domani mattina, sapendo che per 365 giorni nevica. Ovviamente sto scherzando, però non me ne frega niente, la gradinata è nostra e dovrebbe ritornare a quelli che per 30 anni in 3, in 100, in 3.000 l'hanno riempita col cuore e con la passione.
Sì, poi tra le altre cose è sempre brutto chiudere un settore, no? Quindi è importante invece aprirli il più possibile, perché significa che lo stadio è partecipato, è frequentato.
Sia ben chiaro che capisco perfettamente che in questo momento, in questa situazione, quindi non sto assolutamente polemizzando con questa società, sarebbe veramente folle aprire altri settori, ci sarebbe una polverizzazione totale che significa costi, e quindi va bene così. Ma è ovvio che nel momento in cui tutti ci auguriamo si possa ritornare in categorie consone, penso per esempio, tanto per essere preciso, alla Serie D, si potrebbe cominciare a fare un pensierino per la riapertura dei settori decore dello stadio del Corero.
La gente per tornare ha bisogno di garanzie, di continuità, soprattutto dopo un periodo così, così orribile, no?
Sì, però tu capisci, Paolo, sarai d'accordo con me, le garanzie nel calcio sono abbastanza marginali, soprattutto nella categoria in cui in questo momento noi stiamo albergando. Un presidente cosa ti può e vuole dire? Sì, noi faremo del tutto per salire, ma per arrivare là dove noi vorremmo, a meno che non ci siano dei stravolgimenti positivi, il tempo è lungo. Io non penso che, se in Serie B allora fai un programma, noi lotteremo per salvarci, per andare su, e lì garanzie bene o male si possono dare, perché compri una squadra, i giocatori si conoscono. Oggi cosa facciamo? Oggi festeggiamo piano piano nel distretti l'approvazione e andiamo avanti.
Cosa ti è mancato di più, Eros, in questa stagione?
Mi è mancata anzitutto la voglia delle trasferte, quelle vere, nel senso che io adoravo 1, 2, 3, 10, 50 pullman che partivano da Ancona, i treni che partivano da Ancona, probabilmente io sono un ribelle romantico, però a me piaceva tantissimo la sensazione, il profumo della trasferta, questa mi è mancata tantissimo.
A chi lo dici?
Lo so, Paolo.
E poi mi fai venire in mente, no, quando si partiva dal Viale della Vittoria, da Piazza d'Armi, addirittura per un periodo dagli Archi, ma parliamo proprio della prima metà degli anni Ottanta, diciamo.
Si partiva persino da davanti il Rugantino, quindi pensa un po', circa 300 anni fa, quindi.
Bello, bello. Quando ti sentivi coinvolto veramente da Lancona e partivi nella città più lontana possibile, affrontavi il viaggio ed eri orgoglioso di rappresentare una città.
Ed era incredibile che quando tornavi avevi vinto, avevi perso, avevi pareggiato, comunque dentro di te c'era una carica meravigliosa che era quella, io c'ero, no?
Sì,
io c'ero.
Assolutamente.
Era bellissimo. Sto provando un brivido in questo momento.
È vero, è vero. Immagino che sia stata la sensazione dei tanti radioascoltatori che ci stanno seguendo e ti stanno ancora scrivendo al 334 35 20 488. Dal 1973 al seguito dei Biancorossi e sarò sempre fiero di essere ancora in età. Saluti a Eros. Poi Eros ti scrive Giampaolo. Spero vivamente che la gradinata riapra presto perché deve essere una delle priorità più avanti. Anch'io voglio valutare con calma il lavoro che si farà. Non c'entra Marconi, era così anche se ci fosse stato Berlusconi. Già che c'è Eros, invito anche lui e te Paolo e a tutta la radio a mangiare del gelato per addolcire questi periodi. Riguardo a fusioni, mi fonderei pure con la pallavolo per fare calcio vero, perché questo non è calcio. Il pensiero di Giampaolo, che ci aspetta sempre per un gelato, ci andremo.
Organizziamo un pullman.
Va bene. Grazie Eros per il tuo contributo.
Grazie a voi, ci vediamo domani. Io sono veramente onorato. A proposito, non l'abbiamo detto,
sì,
i tre giocatori che hanno vinto il Core d'Ancona l'ha vinto ovviamente Salvatore Mastronunzio, dico ovviamente perché è stato il personaggio principale di questa squadra.
È vero.
Il Core d'Ancona e la Coppa Cuba l'ha vinta Elias Marengo, anche se non avrebbe vinto dal punto di vista delle votazioni tecniche, ma lo abbiamo voluto concedere a un uomo che praticamente non ha mai sbagliato una partita quest'anno. E il premio Fair Play andrà a Stefano Mandorino, perché anche nei momenti di vera sofferenza, perché ha avuto diverse disgrazie,
diversi infortuni
quest'anno, ha sempre dimostrato il suo amore per la maglia dell'Ancona, lui che ha comunque una carriera lunghissima. Però ecco, questo, prima tu dicevi ti accorgi subito, ci si è accorti subito che Mandorino era entrato in sintonia con questa città.
Senti, a proposito di questa città, poi ti salutiamo, dello Stadio Dorico, come stai prendendo le ultime novità, la Mancinelli che sembra intenzionata veramente ad andare avanti e che svelerà il progetto del Dorico, che era uno dei patti che hanno sancito l'accordo in sintesi con Stefano Marconi sabato alle ore 15 prima del fischio d'inizio?
Va bene, va tutto bene, va tutto benissimo. Io dico solo che i tempi per riuscire a fare quello che si deve fare, per riuscire a decidere quale sarà la vera destinazione di questo nuovo centro sportivo, a mio avviso non sono brevissimi. Quindi lasciamoli lavorare, lasciamoli fare, e spero che questa sinergia, questa sintonia si propaghi fino all'infinito. Dico solo, non è una punta polemica ma è una constatazione, che io il Del Coro non lo butterei via, anche perché è costato tanti soldi, anche perché comunque fa parte della storia di Ancona.
Assolutamente, poi magari dovrà essere anche quello in corso d'opera, magari risistemato, perché
magari
va migliorato, magari anche un po'
prima.
Va bene Eros, grazie.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao Eros.
Ciao, buona serata. Eros Giardini, presidente di Cuba. Sono 19:41, abbiamo ancora tanti messaggi, poi speriamo di agganciare Stefano Rispoli per un collegamento legato all'attualità con altre sfaccettature. Abbiamo toccato già molti argomenti, però vorremmo integrare le nostre considerazioni con Stefano Rispoli del Corriere Adriatico, firma per lo sport ma anche per le pagine di cronaca. Da dove guardiamo? Da dove iniziamo? Da
non
chi
so,
ci ha scritto
fare,
su Facebook? O
vogliamo
smaltiamo?
Fare riepilogo dell'iniziativa, adesso l'abbiamo detto con Eros, ma
sì.
la trovate ovviamente sulla pagina di Cuba, ma la trovate anche sulla nostra pagina Facebook.
Sì, sembra doveroso a questo punto riepilogare. I club Uniti Biancorossi Ancona, prima dell'inizio del derby con i Portuali domenica di sabato, procederanno alle consuete premiazioni per il Core d'Ancona, la Coppa Cuba e il trofeo Fair Play Maurizio Neri, 23esima edizione per i primi due trofei, 8ª per quella dedicata al nostro caro amico scomparso prematuramente. I premiati per l'annata 2017-2018 sono Salvatore Mastronunzio per il Core Ancona, già vincitore dell'edizione 2007-2008 per essere stato protagonista assoluto, per aver voluto con forza e convinzione indossare nuovamente la maglia biancorossa, per aver con amore e dedizione contribuito al risultato finale nazionale e soprattutto per essere stato da splendido collante ad uno spogliatoio inizialmente con enormi problemi. Poi Elias Marengo per la Coppa Cuba, per aver dimostrato le sue enormi qualità di giocatore d'uomo, per aver, anche se non primo nelle votazioni del Corriere di Cuba, dimostrato una continuità impressionante, non deludendo praticamente nessuna delle partite giocate. È vero, poi tra l'altro Marengo è giovane, ha bisogno di essere incoraggiato, elemento di prospettiva che sarà utilissimo anche per le prossime stagioni, a prescindere da dove ancora andrà a finire. Stefano Mandorino invece è stato premiato con il trofeo Maurizio Neri per avere dimostrato, dopo una lunga e bellissima carriera, di onorare ed amare la casacca biancorossa anche nei momenti in cui disgraziatissimi infortuni l'hanno tenuto lontano dal tappeto verde. Verrà anche consegnata una targa al presidente d'Anconitana Stefano Marconi, a suggello di una annata in cui il rapporto società-tifosi sembra aver trovato la maniera di essere in sinergia. Per i Cuba, Eros Giardini. Questo è il pensiero che potete ritrovare anche nella nostra pagina Facebook, sul nostro sito che è www.radiotua.com o sulla nostra pagina di Facebook che è Radio Tua Ancona, dove in onda anche la radiovisione della trasmissione. Dicevamo dei messaggi, andiamo un po' a riprendere i vostri concetti, i vostri pensieri. Max 65. Ciao Max, se si concretizzerà il progetto Stadio Dorico sarà la prima volta che una proprietà farà degli investimenti che potrebbero valorizzare la società. Marconi è stato chiaro, per sognare avremo bisogno di investimenti per un futuro, sinergici per un futuro con obiettivi importanti. Allora sì che potremo ritornare ad avere uno zoccolo di 4.000-5.000 persone, proprio come lo era ai tempi dello Stadio Dorico. Poi dal momento del trasferimento, Max, abbiamo perso qualcuno per strada, nonostante i pur validi risultati che in quegli anni l'Ancona riusciva ancora a portare a casa. Non mi servono feste, io festeggio ogni volta che la maglia scende in campo. Questo è un pensiero bellissimo che mi sento di condividere anch'io. Il problema ad Ancona: ci sono società che passano da imprenditori anconetani al Chievo Verona. Il presidente Campedelli è il presidente da quasi 20 anni. Aspetta, lo riprendiamo. Il problema ad Ancona
è che gli imprenditori passano.
Ah, ecco, il problema di Ancona, due punti. Ci sono società che passano da imprenditori e imprenditori. Al Chievo Verona il presidente Campedelli è presidente da quasi 20 anni. Ok, ci ho messo un po', ma alla fine ce l'ho fatta.
Vabbè, era
scusami.
Un po' intrecciata, ma vabbè, qui dopo è al solito, cioè sembra, però io qui non vorrei passare con il messaggio negativo nei confronti di Tizio, nel messaggio nei confronti di Caio, quindi tirate fuori i vari presidenti perché non vengono, non era questo l'intento, perché adesso è un po' abusata come termine, ma questa doveva essere, visto che siamo ripartiti, l'annata, la stagione e soprattutto la nuova Anconitana, quella della conciliazione. Conciliazione voleva dire intanto fare pace con i tifosi per quanto era accaduto, anche se non è colpa di questa società, assolutamente. Questa è quella che ha dato un là per ricominciare, ma in ogni caso, conciliazione con i tifosi, conciliazione con la città, conciliazione con tutte le realtà sportive, calcistiche del territorio che in questi ultimi, la prendo larga, 30 anni, non hanno trovato un feeling con la prima squadra della città. Ognuno ha fatto il suo lavoro a casa sua perché temeva, aveva ragione probabilmente, che chi arrivava a proporre una collaborazione stesse in realtà tirandogli un bidone, cercando di fregarsi i ragazzi e tesserarli e tenersi la moneta. Quindi cercare di ripartire con un feeling positivo con tutte le realtà del territorio, con le scuole calcio, senza andare a creare appunto una società, una scuola calcio alternativa che ruba giovani ragazzini alle altre, trovare tutta quella sinergia che spesso e volentieri noi guardiamo in alto, guardiamo verso Bergamo, così, no? Che non si fa in un anno, non se ne fa in due, non si fa in cinque sicuramente, quindi anche pazienza da parte nostra, da parte nostra come tifosi, come media. Però una volta partiti, se si parte con il piede giusto, è quella la strada che può spianare un futuro e una tranquillità. Prendo per esempio il discorso del Chievo Verona, bisogna costruire, non si fa sicuramente in 8 mesi, non si fa in 10 mesi. Noi diamo, magari qualche volta critichiamo, ma critichiamo per delle cose che possono essere fatte e non hanno un costo. Altre hanno un costo, hanno bisogno di qualcuno che le gestisca e le sappia gestire, quindi professionalità ed esperienza messe assieme per gestire un qualcosa che nel caso dell'Ancona sarebbe una novità, perché avere un feeling come potrebbe essere adesso, prendendo nomi a caso come il Camerano, Castelfidardo, Loreto, il Fabriano, cioè roba della provincia, scuole calcio e prime squadre della provincia, ma visto la vicinanza anche Recanati, cioè, non è negativo, non è che per forza devono essere la provincia, però persone che in Serie B venivano a tifare l'Ancona, che venivano allo stadio, perché è finito quel periodo e ce li siamo persi tutti? Ce li siamo persi tutti perché militavamo nella stessa identica categoria, vero? Ce li siamo persi tutti e abbiamo preso anche degli schiaffi per il semplice fatto che quando giocavamo negli anni precedenti non c'era un rapporto positivo, c'era un conflitto sempre tra la nostra squadra, la nostra realtà e le realtà confinanti. È stato sempre così. Quindi questa era ed è, secondo me, il momento magico per poter ripartire col piede giusto. Ce l'abbiamo questo coraggio, questa voglia di fare?
I presupposti ci sarebbero pure, ci sono, diciamo. Allora, Luca scrive: lo stadio si rende confortevole, secondo me, se c'è gente che spinge a farlo, se esiste una tifoseria con certi numeri. Non ho mai visto nessuno costruire uno stadio con la speranza che un domani qualcuno si presenti, secondo me. Faccio un esempio: a mio padre non piace il calcio, purtroppo, riesco a convincerlo ad accompagnarmi una volta l'anno, ma a parte l'opportunità di passare una giornata insieme, non è facile invitare qualcuno a vedere una partita a livelli di calcio amatoriale. È normale, non sei un paesino in sperduta montagna. Quindi continuiamo a disquisire sulla categoria che abbiamo detto conta molto.
Conta, ma secondo me non è... conta fino a un certo punto. Perché poi dopo i numeri, li abbiamo visti, li abbiamo analizzati ieri.
Abbiamo visto
i numeri, Luca, non vanno in questa direzione. Non è vero che all'aumentare della categoria ci sia un migliaio di persone in più ad ogni partita o in ogni caso che il numero degli spettatori venga decuplicato, assolutamente.
No, abbiamo visto, l'abbiamo raccontato prima, no? Quando dicevamo che c'erano...
Una volta c'erano.
C'erano a prescindere.
Prima. Non possiamo parlare di quello che era una volta, ormai i tempi sono cambiati e quindi bisogna farcene una ragione. Bisogna rafforzare il nucleo forte, il discorso di prima, 4-5 mila, è quello. Io non penso che possiamo puntare ad avere dei numeri più importanti, li potresti avere nella partita di cartello, andando su ovviamente di categorie importanti. Per il resto anche i 4-5 mila fino al campionato di Serie C la vedo molto, molto utopia.
Siamo passati da Ancona Recanatese 1-1, 6.000 persone, alla prima di campionato Ancona Savona, di pochi mesi dopo il Lega Pro. Tutti volevamo andare in Lega Pro, al professionismo, finalmente ci torniamo, e c'erano col Savona 1.000 persone, 1.500 persone. Saremmo forse arrivati a 2.000, non credo.
Queste sono, purtroppo sono i numeri, sono le realtà. Per quello dicevo, Luca, discorso dello stadio che deve essere accogliente. Deve essere accogliente per quelle che sono le persone fidelizzate. Per chi è fidelizzato e nella speranza che aumenti questo numero, devi dargli un qualcosa di accogliente che gli faccia piacere essere coccolato.
Marco L, ciao Marco. Paolo, ma ancora aspettiamo i fantomatici sponsor Schiavoni? Ma per carità, non li aspettiamo, però abbiamo detto, no, sul pubblico che voleva il marchio, voleva la categoria, poi alla fine quando ci sono state, alla fine non è cambiato nulla. Allora io ho fatto un altro riferimento, che per intervenire, per coinvolgere l'imprenditoria locale, per fare tutto quello che era possibile fare, per riportare il calcio in avanti, bisognava liberarsi di un soggetto, bisognava portare i libri in tribunale, bisognava avere una proprietà sana. Ebbene, quanto è venuta? Abbiamo fatto un dispetto e nessuno si è presentato. Questo è stato un po' il riassunto. Se non senti il richiamo della maglia che ti obbliga ad andare allo stadio, non serve nemmeno il Bernabeu. E infatti questo è il problema. Ad Ancona si è rotto qualcosa tempo fa e adesso bisogna fare il possibile per piano piano per ricoinvolgerla tutta.
Però il richiamo della maglia lo senti se hai avuto quella scossa, hai avuto quel feeling di essere andato allo stadio. Il richiamo della maglia non lo avrei mai guardando la partita in TV o sentendola solo alla radio. Cioè, ai miei tempi funzionava così: sentivi la radio, no, neanche, non la sentivi tanto la radio, però sentivi il boato allo stadio, che può sostituire la radio, e a quel punto ti veniva per forza la voglia di andare a vedere, ma perché c'è questo boato che arriva dal Dorico e che cosa succede, cosa urlano. E a 12-13 anni ti poteva scattare la voglia di andare a vedere e intrufolarti, però deve esserci questa scossa, e la scossa o la ce l'hai così in diretta, o ce l'hai perché ti accompagnano allo stadio a vedere la partita, quindi il genitore, lo zio, il nonno, il parente, chi ti pare, oppure perché in maniera ragionata chi gestisce ti porta allo stadio. Porti la scuola calcio allo stadio, porti le scuole allo stadio, cioè lì avvicini quello che può essere il futuro a questa cosa, che poi se ti entra nelle vene è difficile poi andarlo via. È un attaccamento, la maglia ti diventa una seconda pelle, insomma, è un qualcosa che anche a distanza di 30 anni che non metti piede allo stadio, ma continui a seguirla, continui ad amarla, non a chiederti cosa ha fatto l'Ancona o quando gioca, perché quello non è il tifoso a cui io mi ispiro a quello che soffre le pene come Paolo dell'inferno, che anche se è seduto perché non può stare in piedi, ma sente come se ci avesse sotto i chiodi del fakiro sotto la sedia, cioè quello è il tifoso. O l'hai provato questa ebbrezza oppure la devi provare, dobbiamo fare in maniera di farla provare. No, a me l'oblio, forse non stai capendo, ma a me l'oblio mi fa incazzare come una bestia.
Eh beh, si è capito.
Io cerco di essere molto diplomatico perché non voglio, però l'oblio, quando io vedo che c'è la pace dei sensi, il lascia andare, a me quello mi fa veramente andare fuori dai gangheri.
Allora, ci fermiamo per la pubblicità alle 19.54, al rientro ancora i vostri messaggi al 334 35 20 488 sms whatsapp, e subito con Stefano Rispoli del Corriere Adriatico.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo, energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rosso. 19.57, ultima parte di Punto Biancorosso, ma siamo ancora insieme, siamo in attesa di collegarci con Stefano Rispoli, firma del Corriere Adriatico per le pagine sportive, ma anche per la pagina di cronaca, per fare alcuni approfondimenti, magari per riprendere alcuni temi che abbiamo lanciato in apertura, ovvero lo Stadio Dorico, la risposta di Tombolini, qualche altra considerazione anche di natura tecnica, perché no, perché ripeto, ci sono molti argomenti in ballo e soprattutto abbiamo registrato tantissimi movimenti attorno all'Ancona. Vediamo quindi di perfezionare il collegamento, ma io vi ricordo ancora il numero per interagire con noi: 334 35 20 488 SMS WhatsApp. Buonasera Stefano.
Buonasera Paolo, buonasera a tutti, ben trovati.
Come va?
Bene, bene, tutto
bene,
a posto.
Bene, 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 tutto a posto. Gli argomenti non mancano, tanti, no, tanti temi abbiamo affrontato questa sera e vorremmo fare alcuni approfondimenti con te. Per quello che riguarda il Dorico, visto che ieri hai seguito per il Corriere Adriatico la vicenda del Dorico, quali sono le tue sensazioni?
Più che sensazioni bisogna stare alla realtà dei fatti, e la realtà dice che sabato ci sarà questa conferenza stampa allo stadio in cui il sindaco annuncerà delle novità importanti. Quando interviene Valerio Mancinelli, in genere non è mai per caso, evidentemente in mano c'è qualcosa di molto serio, di molto concreto, al di là poi di quelle che sono, no, le valutazioni sulle speculazioni elettorali di cui ogni tanto qualcuno parla. La realtà è che negli ultimi mesi l'amministrazione si è mossa molto dietro le quinte, un po' così all'ombra, senza grandi annunci, senza grandi proclami, per portare a termine questo progetto. Diciamo che da un punto di vista formale, appunto progettuale, ormai ci siamo, perché a meno di clamorose sorprese, credo che dalla riunione di oggi con la soprintendenza siano arrivate buone notizie relativamente al progetto, appunto, che ha in mente il Comune in collaborazione con il Presidente Marconi. Chiaramente poi bisognerà affrontare la fase successiva, che è quella della pianificazione finanziaria, perché è comunque previsto una compartecipazione tra pubblico e privato per portare a termine effettivamente questo progetto. Però diciamo che a livello teorico ci siamo, e cioè verrà fuori un centro sportivo che sarà primariamente dedicato all'attività dell'Anconitana, con la prima squadra e col settore giovanile, ma che sarà poi esteso un po' a tutta allo sport cittadino, perché comunque è prevista il rifacimento anche del campo da basket, dove c'è la Caps Tamura con la sua attività di mini basket. Il punto interrogativo riguarda invece l'area del tennis, perché dalle ultime informazioni sembrerebbe che la destinazione finale per il tennis sia Pietra la Croce, e quindi il progetto di ampliamento appunto dell'area tennis con la realizzazione di un secondo campo sembra che verrà stoppato, però appunto siamo alle impressioni per il momento, non c'è una decisione definitiva. Credo che in questo senso la Mancinelli darà delle risposte appunto nella conferenza di sabato.
Se così fosse, Stefano, ci potrebbe essere quindi uno sviluppo ulteriore magari, no, per l'Anconitana. Se dovesse venir meno la zona del tennis, magari lì Marconi potrà pensare di creare un altro campo, magari più piccolo, per l'attività del vivaio.
Guarda, in realtà dovrebbe essere questa la situazione. Sei con il mancato ampliamento dell'area tennis potrebbe far sì che fosse ampliato
Non stiamo più ascoltando la voce di Stefano Rispoli, che è probabilmente in movimento e quindi si trova a transitare in una zona d'ombra. Stefano, ci ascolti? No, non più, è caduta la linea alle 20.01 con Stefano Rispoli del Corriere Adriatico. Con lui stavamo affrontando il tema legato allo Stadio Dorico. 334 35 20 488 SMS WhatsApp, dicevamo del Dorico e non solo, con Stefano Rispoli, ma soprattutto ci sono ancora tanti messaggi da leggere. Qui si analizza la parte tecnica. Un nostro radioascoltatore scrive: io sogno in qualche maniera di vedere l'Ancona in Serie D. Saltiamo non una ma due categorie, con Mastro Nunzio titolare, inamovibile, Marengo, a me è piaciuto tantissimo quest'anno, confido in un colpo ad effetto da parte di Sfrapa. Beh, insomma, intanto l'eccellenza sarebbe molto, però dai, va bene, non diamoci nessun obiettivo questa sera, d'accordo. Claudio ci scrive, leggo con piacere questo pensiero: buonasera ragazzi, ormai nel calcio moderno la vera vittoria delle proprietà sportive è riempire lo stadio. Paradossalmente è molto più semplice raggiungere risultati sportivi importanti piuttosto che creare un seguito numeroso costante. Ormai riempire lo stadio è l'obiettivo finale e non il punto di partenza. Io, se fossi un presidente, vedrei lo stadio vuoto come una sfida e non come uno scoraggiamento. Mio personalissimo punto di vista, che rispettiamo appieno. Grazie Claudio, ma continua a seguirci, continua a rimanere sintonizzato. Abbiamo ripristinato il collegamento con Stefano Rispoli. Stefano.
Sì, c'era stato un problema con la linea. No, stavo completando il discorso e dicevo che il mancato ampliamento eventuale dell'area tennis potrebbe consentire da quella parte di ampliare invece un pochetto il manufatto che dovrebbe, al posto della gradinata, ospitare delle attività funzionali all'attività sportiva, cioè esercizi commerciali che possano essere in qualche maniera attinenti comunque allo svolgimento dell'attività sportiva, e quindi parlo di un centro fitness, di un ristorante, un'attività insomma di bar e ristorazione, e comunque avere più spazio a disposizione consentirebbe in ogni caso, e da questo dipende anche chiaramente la permanenza o meno della pista d'atletica, consentirebbe di sviluppare anche di ampliare un po' il campo che c'è attualmente, cioè il campetto di calcio 8, diciamo così, che verrebbe appunto ristrutturato, ampliato e coperto con una struttura, con una tenso struttura, e quindi in questa maniera si riuscirebbe a diciamo a coniugare l'esigenza della prima squadra con l'attività poi della futura scuola calcio, che appunto potrebbe utilizzare il campetto più ridotto ma coperto, quindi d'estate ed inverno. E più o meno il progetto è questo, ripeto, sulla carta ci siamo quasi, bisognerà attendere poi le procedure burocratiche chiaramente e poi tutta l'attività di finanziamento. Però ecco, sentendo un po' il parere, sondando un po' quello che è il parere dei tecnici coinvolti in questa operazione importantissima, si parla di 2020 come termine ultimo per la realizzazione del nuovo stadio dorico, e quindi secondo me si tratta di un progetto assolutamente accattivante, interessante, che ripeto sarebbe al servizio non solo dell'Anconitana ma anche del quartiere, diciamo così, e dei giovani della città.
C'è un messaggio per te, te lo manda Giacomo. Buonasera Rispoli, la soprintendenza che cosa vorrà mantenere? Qual è stato il vincolo della soprintendenza? Cosa bisognerà conservare allo stadio dorico?
Guarda, allora su questo bisogna aspettare appunto quello che dice, quello che dirà il sindaco, perché l'incontro era di oggi. Diciamo che la soprintendenza ha posto in generale un vincolo complessivo sulla struttura, perché trattandosi di un'opera con oltre 70 anni di storia, chiaramente va tutelata da un punto di vista architettonico, storico, paesaggistico. Diciamo il vincolo tra virgolette posto dalla sovrintendenza riguarda innanzitutto il portale esterno, che verrà mantenuto, non verrà assolutamente toccato, anche perché rappresenta un po' un simbolo, no, dello stadio e della città stessa. E riguarda invece il punto, diciamo, basilare, riguarda sia la curva nord, che verrà comunque mantenuta, ripulita, ristrutturata, ma verrà mantenuta nella forma attuale e sarà un po' un anfiteatro naturale, diciamo così, per eventuali manifestazioni, eventi pubblici. Il pubblico sarà destinato comunque alla tribuna coperta, però in curva sì, la curva resterà aperta, verranno ristabiliti i servizi igienici, verrà ristrutturata, ma resterà lì come, ecco, come anfiteatro naturale per eventuali manifestazioni. L'altro elemento su cui si stava discutendo riguarda invece la pista d'atletica, che secondo quello che abbiamo raccolto dovrebbe essere comunque mantenuta, perché appunto su indicazione della sovrintendenza lì sussistono dei segni architettonici, così vengono chiamati, che impediscono la totale rimozione della pista. Quindi la pista dovrebbe essere mantenuta ma ridotta, almeno questo è il progetto che ha presentato il comune, quindi dalle 6 corsie attuali credo che si arriverà a 4. Questo consentirebbe di guadagnare spazio, comunque di progettare una tribuna coperta più vicina al campo e comunque, ecco, guadagnare spazio per poter ampliare il campetto d'allenamento a fianco a quello regolamentare.
Stefano, qualora questa operazione andasse a buon fine, Naturalmente stiamo registrando ottimi passi avanti, però se dovessero le cose andare veramente nella giusta direzione, cioè con il restyling del Dorico, con questo bellissimo progetto che sarà raccontato dal sindaco sabato alle ore 15 nella sala stampa dello stadio del Conero prima della partita con i Portuali, può rappresentare davvero la svolta per il calcio dorico?
Ah, secondo me sì, quantomeno risolve tanti problemi a livello logistico, organizzativo, che non questa anconitana qua, ma le ancone precedenti hanno sempre avuto. Insomma, è da 30 anni che sentiamo parlare di esigenza di nuovi campi. Avere a disposizione uno stadio dorico nel pieno centro della città e quindi favorendo anche, no, quello che è il rapporto tra di vicinanza tra i tifosi e la squadra, secondo me è fondamentale. Cioè risolve sia un problema logistico, sia favorisce una vicinanza della città alla squadra. Parliamoci chiaro, vedere gli allenamenti tra Ufagna, del Conero e altri campi vari che sono stati utilizzati in tutti questi anni, c'era veramente poca gente. Auspicando chiaramente una rapida scalata della piramide calcistica, si può pensare che allenandosi la squadra in pieno centro si possa avvicinare anche più gente, no? Si possa riaccendere un po' la passione anche da queste piccole cose, oltre al problema logistico, ripeto, perché comunque si perdono anche tanti punti oltre che risorse ed energie nel girare costantemente alla ricerca di un campo su cui allenarsi. Avere una base con tanto di sede sociale, con un bar, con un ristorante, con l'attività del settore giovanile, eccetera, secondo me crea gruppo, crea un nucleo fondamentale attorno a cui si possono realizzare tante cose. Poi vorrei anche dire un'altra cosa, cioè mi stupisce un po' chi continua a fare la polemica del Conero, lì che resterà una cattedrale nel deserto, ma il del Conero continuerà ad assolvere la funzione che ha adesso, cioè ospitare la prima squadra della città una domenica sì e una domenica no, perché al del Conero questo viene fatto, non viene fatto nessun'altra cosa, tolto a qualche rifinitura o qualche allenamento nel periodo della bella stagione, perché poi altrimenti se ci si allena costantemente lì il campo si rovina. Cioè questo ha fatto il del Conero negli ultimi 20 anni, o perlomeno dal 92 quando è stato costruito in poi, e questo continuerà a fare, quindi non sarà una cattedrale del deserto, sarà il campo principale su cui l'anconitana giocherà le sue partite di campionato casalinghe. Stop. Sì,
infatti.
Quindi non vedo, non riesco a capire anche la polemica e tutta sta preoccupazione nei confronti dello stadio del Conero. Tanto lì, semmai la preoccupazione è un'altra, cioè il del Conero sta cadendo a pezzi, questa è la verità. E nonostante il finanziamento garantito dal comune, che mi pare da 40.000 euro all'anno per le opere di manutenzione, la realtà è che che tutta la struttura in generale comincia a diventare fatiscente. Quindi semmai bisognerà pensare ad un'opera di ristrutturazione integrale di quello stadio, se lo si vuole mantenere come sarà il campo per le partite ufficiali dell'Ancona. E allora lì bisogna intervenire, però sulla funzione dello stadio del Conero, cioè, nessuno la mette in dubbio. Era stata messa in dubbio mesi fa all'inizio, quando comunque c'era un progetto.
Sì, si pensava, no, che potesse essere sviluppato in altra maniera.
Esatto, però ormai sono tutti d'accordo e concordi sul fatto che il del Conero sarà lo stadio per la domenica e il Dorico, quando verrà rimesso a nuovo, sarà il principale campo d'allenamento.
Queste cose si scrivono a mo' di comunicati o vengono sollevate problematiche che non esistono, perché evidentemente chi le ha scritte non sa né dov'è il Dorico né soprattutto cosa avviene al del Conero, perché altrimenti sarebbe abbastanza elementare capire com'è la situazione. Comunque va bene, queste saranno altre questioni che saranno elaborate in un secondo momento. Guardiamo i fatti e li stiamo raccontando per ora in attesa di questa conferenza, poi il nostro quadro sarà, e quello dei tifosi soprattutto, sarà un pochino più chiaro, dei tifosi e non solo. Stefano, invece si parla molto del prossimo campionato, il campo per quello che si è ottenuto direbbe promozione, però mi sembra, avendo letto con attenzione il tuo articolo stamattina, di aver percepito anche la voglia, il desiderio da parte dell'amministrazione comunale di affiancare il più possibile questa proprietà anche per ottenere un qualcosa in più della promozione, così?
Sì, allora, diciamo questo, che il campionato che compete all'Ancona è il campionato di promozione, stop. Poi c'è tutto un lavoro che si sta svolgendo alle spalle, di cui tra l'altro non possiamo riportare con esattezza i passi per ovvie ragioni, dobbiamo però restare ai fatti, cioè dire che si tratta di un percorso molto difficile, di una salita difficilissima da scalare, e al momento le probabilità che l'Anconitana salti la categoria sono basse, questo è evidente, se non altro perché siamo ancora a maggio, i campionati si devono concludere, quindi è un discorso che si affronterà più là nel tempo. Però intanto credo che sia comunque doveroso, perché in fin dei conti tentar non nuoce, e quindi un tentativo va fatto, ed è anche doveroso per rispetto comunque della maglia e della tifoseria, è doveroso appunto fare un passo nel tentativo di ottenere qualcosa in più rispetto al campionato di promozione. Su questo binario si sta muovendo la società, in collaborazione comunque con il comune, il sindaco Mancinelli credo lo dirà anche sabato, va a dire il suo impegno e il suo sostegno affinché la prima squadra del capoluogo possa avvicinarsi il più possibile a categorie che più competono a questa città, e se si tratta di saltare il campionato di promozione e arrivare in eccellenza direttamente, perché no? Certo è che si tratta di fare un lavoro certosino che coinvolgerà le varie istituzioni. Adesso è inutile dire chi, come e in che modo, però sicuramente c'è un'opera dietro le quinte che viene svolta, è già cominciata e verrà proseguita nelle prossime settimane da parte della società e da parte del sindaco. Chi interpelleranno, in che modo e come, chiaramente è tutto molto segreto. L'esito non è affatto scontato, nel senso che sappiamo bene che quello che è un ripescaggio, quello che è un'acquisizione di una variazione della nomenclatura sociale o una fusione, perché sono queste le ipotesi, non sappiamo a cosa comunque questo porterà. Possiamo però dire che c'è un attento lavoro che verrà svolto in maniera concertato dalla società, dal comune, per quello che compete al comune, chiaramente andando a toccare i tasti giusti. Sappiamo che i tasti giusti non sono soltanto ad Ancona, ma sono anche a Roma. Poi ripeto, probabilmente questo non servirà a nulla, nel senso che l'anno prossimo l'Ancolintana disputerà il suo campionato di promozione, però il tentativo va fatto, e comunque secondo me una speranza di ottenere qualcosa di più importante del campionato di promozione c'è. E quindi finché c'è questa speranza è giusto perseguirla, ma se non altro perché per rispetto di una società, di una tradizione calcistica e di una tifoseria che obiettivamente hanno poco a che fare con queste categorie calcistiche. Poi ti ripeto, vedremo, c'è la sfera di cristallo, qui non c'è nessuno, e quindi è impossibile fare previsioni. Vedremo cosa ci riserverà l'estate, però secondo me è apprezzabile il fatto che quantomeno si sia rinnovato questo rapporto di collaborazione tra la società di calcio e le istituzioni, cosa che negli ultimi 30 anni non c'è mai stata. Quindi questo è secondo me un aspetto positivo, che magari non porterà niente, però è sicuramente un aspetto positivo che comunque merita un applauso, perché secondo me negli ultimi decenni veramente non c'è mai stato un feeling così stretto tra istituzioni e la principale squadra della città. Poi qualcuno dirà, ah, ma perché adesso ci sono le elezioni, quindi il sindaco deve far vedere che è vicino alla squadra, sta a vedere che viene fuori, che verrà fuori, che il sindaco ha salvato il calcio dorico. Io queste sono, ripeto, speculazioni su cui non mi piace nemmeno entrare. Io resto ai fatti e dico che obiettivamente negli ultimi decenni non c'è mai stata una vicinanza tale tra la prima squadra della città e l'istituzione, in questo caso l'amministrazione comunale.
Per completare, e poi concludiamo, sarebbe più facile il discorso di una possibile fusione, però poi bisogna trovare una società che è disponibile a questo, e abbiamo visto che a Camerano non è che l'abbiano pensata proprio così, no? Anzi,
è complicato, percorso complicato, l'ha detto Marconi, anche perché comunque fusione significa investimento. È chiaro che non è che uno cede il titolo sportivo così gratuitamente, vanno trovati degli accordi economici anche, eccetera. Non è un percorso semplice. Io ripeto, le strade probabilmente sono tre, cioè se non è la fusione, non è il ripescaggio, è un cambio di titolo sportivo, no? Cioè ancora in una categoria superiore al posto di una società che rileva invece il titolo attuale dell'Anconitana in promozione, quindi un cambio di denominazione sociale, chiamiamolo così. Cioè le strade più o meno sono queste. Dire adesso quella che è la più semplice da percorrere è impossibile. Sicuramente il ripescaggio tout court è complicato. Trovare una squadra con cui attuare una fusione sarebbe più semplice, così come procedere attraverso un cambio di denominazione sociale con una società di categoria superiore che magari non ha tutto questo interesse a continuare a portare avanti la sua attività in certe categorie che possono essere l'eccellenza o la Serie D. Penso alla San Giustese, se non ci fosse il limite della contiguità geografica, no? Perché appartiene comunque a un'altra provincia e insomma è molto complicato andare a rilevare il titolo sportivo di una società che appartiene a un'altra provincia. Però pensa alla San Giustese, che in pratica ha messo a disposizione di chi volesse il suo posto in Serie D. Quindi insomma si tratta di una società che mette a disposizione il suo titolo sportivo. Ecco, capitasse nella provincia d'Ancona una situazione di questo genere, già sarebbe sicuramente un fatto interessante. Però ti ripeto, dirlo adesso secondo me è impossibile, anche perché non abbiamo gli strumenti e tutte le informazioni a disposizione per poter fare una valutazione completa. Secondo me sono in corso delle operazioni di cui comunque non possiamo rendere conto, perché chiaramente si tratta di trattative, anche incontri anche abbastanza top secret, che però fanno propendere Marconi per un certo ottimismo, una certa fiducia quantomeno. La speranza c'è e poi vedremo cosa ci riserva l'estate.
Stefano, grazie per essere stato con noi, al piacere di ritrovarti.
Di niente, ci sentiamo presto.
Va bene.
Poi ci vediamo sabato allo stadio.
Grazie, buona serata a Stefano Rispoli. Ciao, firma Stefano. Del Corriere Adriatico, sia per lo sport ma anche per le pagine di cronaca. Sono le 20:19, tardissimo, ma gli argomenti non mancavano, questa sera l'avevamo messo in conto. 334 35 20 488 sms WhatsApp. Ci ha scritto Franco sul Dorico: negli anni di Parola, negli anni 60, 70 e subito dopo le promozioni di Faccenda e di Mihajlić, e negli splendidi anni 80 anche 1.000-1.500 tifosi a seguire gli allenamenti dell'Anconitana al Dorico. Il quartiere adriatico deve vivere. Sì, il quartiere adriatico assolutamente deve tornare a vivere, ma Ancona deve continuare, deve riprendere quell'amore viscerale che aveva una volta per la sua squadra di calcio. Possiamo riuscirci? Serve tempo, pazienza, la strada in salita, ma qualcosa si sta muovendo e per questo dobbiamo aver fiducia. Ci avevano scritto su Facebook Danilo, sotto la nostra radiovisione, all'interno della nostra pagina, Roberto e Franco. Un saluto e ringraziamento a tutti e tre che ci avevano dedicato un pensiero. Se avete perso qualche battuta, replica domani alle 13:10, tra poco il podcast della trasmissione, ma prima ancora un paio di messaggi che c'erano arrivati ormai un'ora fa, ma non avevamo fatto in tempo a leggere perché siete stati tantissimi questa sera a scriverci, grazie. Alleluia, si è fatta viva la soprintendenza, quasi non ci credo, comunque tutte le chiacchiere che si fanno prima delle votazioni a me non incantano manco per niente, quindi è prudente. Gianni Red Bull ha speso su questa considerazione, ma non avevamo letto il messaggio di Gianni Red Bull. Stefano Rispoli il suo commento, spiegando che c'è chi magari la pensa in un modo, chi è in un altro, però noi dobbiamo attenerci i fatti, o per un motivo o per un altro le cose ve le stiamo raccontando in base a quello che stiamo vedendo. Poi nessuno ha la sfera di cristallo, limitiamoci all'attualità e a raccontare quello che accade, commentandole anche, perché no, perché poi dopo c'è chi si muove in una certa direzione e sta provando a fare i fatti, altri affrontano degli argomenti che fanno un po' fatica ad affrontare non frequentando magari lo stadio mai. La politica lasciatela a casa quando parlate di Anconitana, voi politici non frega niente, siete i soliti opportunisti. Poi c'è chi dice voglio vedere che fine fai a giugno, vabbè, non ci addentriamo, non andiamo oltre. Danilo su Facebook ci aveva scritto anche un altro commento, io vorrei salutare al mio amico Eros Giardini che era stato con noi prima di Stefano Rispoli e vorrei dire che anche uno dei motivi, una persona che ammiro e stimo per cui mi dà stimolo e voglia di stare ancora più vicino alla mia amata anconitana, ora come allora anconitana. Poi ci aveva scritto Franco, Roberto l'avevamo detto.
Questi sì, l'abbiamo detti tutti quanti. Adesso man mano stavo cercando appunto di vedere quelli che erano c'erano sfuggiti e penso di averli trovati tutti quanti, anche perché ci scrivete in tutti i posti, quindi fortuna che non aggiungiamo altro. Cioè, chi ci chiede ma perché non montate Instagram, ma perché non mettete, no, ci basta già quello che vi diamo, perché diventiamo pazzi solo a seguire SMS, WhatsApp, Facebook, le nostre chat, insomma è difficile poi stare dietro a tutti quanti. Sono contento però anche dalle parole del mio omonimo di Stefano Rispoli, perché allora quando qualche mese fa, quando un po' mi ero inalberato all'inizio, no? Però subito quando si parlava di Dorico, che dicevo ma perché fare il terzo campo di tennis quando c'è un'area predisposta bellissima creata ad hoc che ha ospitato eventi internazionali, che viene lasciata peggio del Dorico, viene lasciata proprio in ecatombe, e lì qualcuno diceva che ero pazzo io, perché dice ma no, bisogna ragionare così, quella è destinata a un'altra cosa. Il fatto invece che adesso si inizia a pensare appunto all'area di Pietralacroce come il luogo ad hoc per il tennis, visto che c'è proprio una struttura, seppur un po' fatiscente perché è stata lasciata andare in malora, però c'è una struttura bellissima.
Beh sì, ricordiamoci anche chi c'era stata fino a qualche anno fa, no? Le sorelle Williams, insomma Pietralacroce aveva raccontato pagine importanti.
Il terzo campo al Dorico e lasciare quello in disuso e distruggere. Se la società sportiva ha iniziato a valutare questa ipotesi, quindi tenere il Dorico perché fa parte della storia, lo stadio, il campo da tennis al Dorico fa parte praticamente della storia, però invece che svilupparne un altro lì, iniziare a far funzionare quello sopra, io penso che sia una cosa da appoggiare alla grande. Stesso discorso che per quello che riguarda la pista. Io sai che contrariamente a te e a Nando, ho sempre detto che per me la pista doveva rimanere in una maniera o nell'altra.
Ma ero contrario semplicemente.
Fa parte della storia anche quella, ed è un modo anche per fare, è uno sbocco intanto per chi, per quelli che sono i residenti. Non c'è un altro sbocco per poter fare la corsetta per avvicinarsi allo stadio, in ogni caso, perché c'è solamente a quel punto, io mi ricordo le diatribe con i nostri amici anche all'ascolto, c'è vai alla Cittadella, ma perché io devo prendere la macchina per andare alla Cittadella se abito al viale? C'è una struttura, c'è sempre stata, rendiamola utile per tutti. È ovvio che siccome che non ci farei mai le gare, non ha senso tenere una pista così ampia, però che ci sia, sì, anche perché io la posso, a quel punto chi gestirà potrà lasciare libero ingresso ai residenti per poter fare il loro allenamento, magari seguiti da una società, un ritorno magari auspico dell'Entas come una volta. Cioè,
Tu avevi cavalcato fin da subito questa cosa, sì, della pista d'atletica. I motivi delle nostre diatribe erano perché all'inizio del progetto, cioè dei primi pensieri, perché poi il progetto vero è stato sviluppato adesso, e sabato in conferenza stampa probabilmente avremo la possibilità di vedere proprio il disegno di quello che dovrà essere, sperando che tutto vada a buon fine. Oggi importante incontro con la soprintendenza e le notizie, l'abbiamo anche ascoltato dalla voce di Stefano Rispoli, sarebbero positive. Era perché appunto nelle prime idee si pensava che l'Ancona potesse andare proprio al Dorico a disputare le sue partite ufficiali. Allora uno dice bene, se facciamo un qualcosa ad hoc per far giocare lì l'Ancona le partite ufficiali, si può fare a meno della pista d'atletica, perché poi c'è Pallombare, un campo più attrezzato d'atletica, il Pala Indoor, ce l'abbiamo tutto qui davanti per poter far svolgere questa attività. Ma è naturale che con un cambio in corsa, poi alla fine, se deve essere la casa dell'Ancona, se ci devono essere soltanto gli allenamenti, se si deve fare un altro tipo di lavoro, la pista a quel punto può restare, perché il concetto del progetto è completamente diverso dalla prima bozza, dai primi pensieri. Probabilmente
per me a monte non ero d'accordo, a monte, perché secondo me non si può espropriare un'area della città e destinare a uno sport solo, no? L'area della città è stata sempre condivisa da almeno tre sport, in qualche caso anche quattro, ma quei tre sport devono rimanere, anche perché è uno spazio utile alla collettività.
Poi quindi, alla fine è andata così.
Siccome mi pare, adesso non so se come cambieranno le cifre, ma la maggior parte dei soldi dovrebbero essere pubblici, mi sembra corretto che i residenti possano avere voce in capitolo per quello che riguarda quell'area. Tutto il resto ben venga, perché insomma stiamo parlando di strutture fatiscenti, inutili. Mi ricordo che l'ultima volta credo che la capienza fosse di 70, forse attirata a 100, ma in realtà non dovrebbe essere utilizzato quello stadio, perché la tribuna non c'ha più l'agibilità da tanto tempo.
No, si gli fermava con
gli spogliatoi sono pieni di infiltrazione, la stessa copertura era a rischio. Insomma, quello è uno stadio che c'è da metterci le mani e c'è da metterci abbastanza velocemente. Io dicevo 4-5 sport, perché ricordiamoci che lì c'è stato anche il rugby.
Tutto, sono stati i Dolphins, ci hanno giocato, come no? i tempi proprio dell'Ancona, quando giocava solo lì l'Ancona.
Quindi l'atletica, il calcio, tennis, basket, insomma, chi più ne ha, più ne... però è una struttura al centro della città che deve essere ridata alla città, e se è possibile lavorarci sopra anche per la prima squadra, ci scherziamo, è il massimo. È così che riesci a avvicinare. Quindi il discorso che diceva anche il nostro amico agli allenamenti, se gli allenamenti fossero fatti al centro della città, ecco che ti porti i ragazzini che magari fanno atletica, che fanno altri sport, li porti a vedere i nostri giocatori. Poi dopo la categoria fa la differenza.
Va bene, se avete perso qualche battuta, vi ricordo domani alle 13.10 con Punto Biancorosso, domani sera ultimo appuntamento settimanale con Ferdinando Vicini, e poi non vi lasciamo mai, perché sabato la conferenza stampa alle 3, la partita alle 16.30, cercheremo di registrare le dichiarazioni del sindaco per riproporla proprio nel finale della trasmissione, ci inventeremo qualcosa per informarvi su tutto, di tutto, non vi lasciamo soli, ma questo lo sapete già. Grazie, buona cena, un saluto da Stefano Fera e da Paolo Papili. Ciao.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.